Bene, allora stasera volevo semplicemente con voi scorrere alcuni brani, no, riguardo a, appunto al tema un po' più di questi giorni, e biblici, un po' perché come Chiesa Cattolica da un po' di anni si è un po' rinsaviti, nel senso che si è rinsaviti nel senso che dopo il Concilio, con il Concilio si è rimesso un po' al centro la Bibbia, e questo non solo per motivo culturale, no, ma perché in qualche modo lì nella storia di un popolo antico, il popolo di Israele, nella storia di un appartenente a questo popolo, Gesù di Nazareth, che per i cristiani è una persona molto particolare, e per noi lì si dice tutto in qualche modo di un mistero di Dio della vita che vuole avere a che fare con gli uomini, amico degli uomini. E allora in questo libro, in questi libri, c'è la vita degli uomini, tutta, con tutte le loro vicende, più gioiose e più tristi, con tutte le loro vicende di vita e di morte, e quindi anche di fecondità e sterilità. E allora, naturalmente, in un'oretta non avremo modo di... Però leggiamo qualcosa dell'Antico Testamento, che fra l'altro è un... mondo anche per i cristiani stessi è abbastanza sconosciuto. Allora volevo leggervi qualcosina di vicende di uomini e donne che hanno a che fare con la sterilità e con la fecondità. E noi conosciamo alcune figure, e leggeremo qualcosa più immediate, cioè quelle dei patriarchi, cioè di Abramo, Sara, di Isacco, Rebecca, di Giacobbe, Rachele, tutte vicende che hanno avuto a che fare con una sterilità temporanea, lunga, quella di Abramo arriverà fino a 100 anni, sono numeri simbolici, lunga, che poi sfocerà in una paternità e maternità biologica. Però ci sono anche altre vicende di sterilità nella Bibbia che non sfoceranno in maternità e paternità biologiche. E una di tutte, per esempio, è quella della figlia del faraone, cioè che adotta Mosè, e che per la tradizione ebraica, il testo non ce lo dice, tra l'altro non ci dice neanche il nome, la tradizione ebraica darà un nome, Bitia, la chiamerà, e questa donna che accoglie questo bambino che si ritrova, no, in queste vicende così raccontate nel libro dell'Esodo, mentre sta facendo il bagno, e naturalmente la madre biologica e la sorellina sanno bene che sta facendo il bagno lì e gliela mettono nel fiume in modo che lei si ritrovi, questo bambino degli ebrei che riconosce subito e che e sta bene, essendo la figlia del faraone, che c'è in corso una pulizia etnica contro questa gente, e allo stesso tempo in lei un istinto materno decide di non obbedire alla morte, di non obbedire a quella, a quella legge di sterminio, per cui lei adotta, e poi lo fa, si vede che era potente, essendo la figlia probabilmente amata, no, dal faraone, che adotta Mosè. E c'è anche un'altra vicenda di sterilità che non sfocia in una, che è Mical, una delle mogli di Davide, i re si potevano permettere varie mogli, e una di queste è Mical, la figlia di Saul, che è il re precedente a Davide, che lei non avrà figli, e che poi in un testo biblico che la tradizione ebraica non molto chiaro, in cui si parla di nuovo di lei, sembra che lei si prenderà cura dei figli della sorella. Allora questo per dire che la Bibbia narra percorsi umani segnati dalla sterilità che non si risolvono tutti, no, in una maternità biologica, come nella vita. Allora, leggiamo qualcosa a partire da, potete prendere la Bibbia e facciamo un po' di ginnastica biblica, cioè nel senso proprio di muoverci. E allora partiamo con, diciamo, col facile, no? Cioè con quelli più conosciuti, cioè Abramo e Sara. E allora il ciclo di Abramo nelle Bibbie, all'inizio trovate la Genesi, e se andate al capitolo 12, e nelle Bibbie, non so se anche nella vostra, normalmente al capitolo 12, per esempio nella mia, c'è un titolo, Storia dei Patriarchi, Ciclo di Abramo, Vocazione di Abramo, capitolo 12, e si comincia con il Signore disse ad Abramo, vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò, farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Un brano famoso, ci sono anche delle canzoni che non so se si cantano ancora, esci dalla tua terra e va, no? E, eccetera.
C'è quella di Elio pure.
Esatto, no? Cioè, quindi un brano famoso anche fuori dagli ambienti più ecclesiastici.
La prima nostra lettura, no?
Allora, una cosa che vi faccio notare è che mentre i titoletti ci aiutano, ci indicano che qui comincia la storia di Abramo, in realtà biblicamente non comincia qui la storia di Abramo, cioè la storia di Abramo comincia qualche versetto prima, cioè nel senso che al capitolo 11, nel capitolo 11 c'è tutta questa genealogia, è una modalità di dire questa vita che va avanti di generazione in generazione, e al versetto 26 del capitolo 11 si dice che Terach aveva 70 anni quando generò Abram, Nacor e Aran. Qui comincia la storia di Abramo, cioè comincia quando si comincia a parlare di lui, e ci viene detto che è una famiglia. Nella cultura antica maschilista le donne non venivano nominate, quindi si parla del padre, non si parla della madre, e si dice che Abramo ha due fratelli, Nacor e Aran. E poi gli ripete, versetto 27, questa è la discendenza di Terach, Terach generò Abram, Nacor e Aran. Aran generò Lot. E quindi un nipote, Abram diventa zio, le relazioni ci cambiano, no? Se siete sì, no, non l'abbiamo scelto noi, che a un certo punto, no, quando sono andato a vedere mio nipote per la prima volta in ospedale, allora dietro il vetro c'era mia madre che, no, diceva, no, a Marco, no, come se lui potesse sentire, diceva, Marco, dice, è arrivato zio Franco per la prima volta. No? Cioè, quindi le relazioni, no, ci cambiano, senza che dipendano da noi in qualche modo. Siamo coinvolti in relazioni. Aran poi morì alla presenza di suo padre Terach nella sua terra natale, in Ur dei Caldei. Allora qui ci viene data un'altra nota, questa volta tragica, la prima gioiosa. Un nipote, adesso è tragica. Una morte, la morte è sempre tragica, questa ancora di più lo è perché è prematura, cioè morì alla presenza di suo padre. No, se la vita va normalmente sono i genitori che muoiono alla presenza dei figli, no? Quando uno muore alla presenza del padre qualcosa di tragico è accaduto. Una malattia, è stato ucciso, un incidente, poi alla fine poco importa, c'è una tragedia. Allora notate che qui ci viene detto di Abramo che nella sua famiglia ci sono gioie e dolori, come in ogni famiglia. Ogni famiglia è segnata da Dio. E poi ci viene detto che i fratelli rimasti, Abram e Nacor, presero moglie. La moglie di Abram si chiamava Sarai e la moglie di Nacor Milca, che era figlia di Aran, padre di Milca e padre di Isca. No, la vita è fatta di matrimoni e funerali. Matrimoni e funerali. No? Io ho vissuto una situazione abbastanza unica, credo, nella sua gioia e drammaticità, nel senso che anni fa un mio amico gesuita sloveno celebrava la prima messa nel suo villaggio, e lì è una festa di tutto il villaggio. Pensate che sia per i matrimoni sia per queste cose delle prime messe, la Slovenia sono molti boschi, una terra molto ricca di boschi, vanno a tagliare due abeti dal bosco, tolgono tutti i rami, lasciano la parte superiore e li mettono all'entrata, nella strada principale all'entrata, no? In modo che da lontano tu vedi e dici lì c'è una festa. E quindi c'è stata questa prima messa, festa, eccetera, la sera alla madre viene un ictus e durante la notte in ospedale muore. E per cui matrimonio e funerale. In una maniera così tragica, cioè così. Questa è la vita. E allora versetto 30 si dice che Sarai era sterile e non aveva figli. Allora ecco, un percorso umano segnato da gioie e da dolori che si assommano, no? Molte volte sembra che la vita si accanisca. E poi viene detto che Terak prese Abram suo figlio e Lot, figlio di Aran, figlio cioè di suo figlio, e Sarai sua nuora, moglie di Abram, suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella terra di Canaan. Arrivarono fino a Carran e vi si stabilirono. È interessante questo, no? Cioè che è il padre che a un certo punto dice al figlio, alla moglie, al nipote, orfano, si parte. Loro partono con il padre, cioè come per dire che quando poi il Signore parla ad Abramo e dice esci, va, Abramo era già in movimento. Questo è anche interessante, no? Anche quello che possono essere delle nostre partenze nella vita, no? Ma noi siamo dentro un flusso di vita. No? Ciascuno di noi ha avuto dei terak e anche delle madri non nominate qui, che in qualche modo ci hanno messo in cammino. Come anche noi, coscienti, o a volte incoscientemente, possiamo essere persone che muovono altri. No? E poi qui viene detto che la vita di Terak fu di 205 anni, Terak morì a Carran. Il Signore disse ad Abram. Notate, no? Cioè che il Signore parla ad Abram quando Terak muore. Cioè, come dire, che queste figure che ci mettono in movimento a un certo punto devono morire. Speriamo, cioè, voglio dire, non è detto che devono morire, no, necessariamente, cioè, ma che ci deve essere uno stacco interiore. Cioè, che questi padri e queste madri a un certo punto bisogna tagliare il cordone ombelicale. Vicende che voi sapete bene, no, anche nel nostro sud, dove la famiglia in qualche modo ancora regge, no, eccetera, in qualche modo, ma come aspetto no, non così positivo, a volte ci sono dei legami, dei cordoni ombelicali che non sono sufficientemente tagliati. Per vivere, a un certo punto, per vivere una propria storia, bisogna a un certo punto partire e lasciare. No. È interessante che vi faccio notare che dice che Terak aveva 119 anni quando generò figli e figlie, poi si dice che Terak morì a 205 anni. Nel versetto 4 dello stesso capitolo 12, più avanti, si dice che Abram aveva 75 anni quando lasciò Carran. Quindi di per sé 119 più 75 non fanno 205. Cioè, Abram partì quando Terak era ancora vivo, ma in qualche modo muore, no? A una certa relazione. Come piccola battuta, cioè sempre, io non sono parroco come Gianni, quindi celebro pochi matrimoni, e faccio il cappellano universitario, l'ho fatto anche all'Aquila, quando esisteva ancora l'Aquila. E allora lì erano dei matrimoni, no, cioè in ambienti più, no, la comunità, eccetera, per cui potevamo permetterci anche di fare dei piccoli aggiustamenti. E allora, per esempio, con delle coppie che volevano poi farlo, si è fatto questo piccolo cambiamento, cioè nel senso che non è come tradizionalmente avveniva che il lo sposo con il sacerdote magari sono all'altare, il padre accompagna la sposa, no? Qui invece loro venivano con le loro famiglie e si sedevano nei banchi con le loro famiglie. Iniziava la messa, si facevano le letture, all'inizio dopo l'omelia, che inizia il rito, come voi vi ricordate, il sacerdote chiamava i due, che salutavano i genitori e venivano lì a sottolineare il saluto. Da questo momento non siete più figli e figlie come prima, no, siete prima di tutto sposati e poi siete figli. E se questo non avviene, è un problema. Allora i due devono partire. Per cui Terach era ancora vivo, ma non importa, è morto. È morto come padre, no? Per essere sempre padre, ma in un'altra maniera. In un'altra maniera. E allora questa promessa, questo grappolo di promesse, no? Quindi è un uomo nomade, un uomo sterile con sua moglie, no? Viene dato un grappolo di promesse. Fra l'altro qui il termine vattene, l'italiano non rende l'ebraico, perché vattene da noi è anche un termine brutto, no? Cioè, no, l'ekleka in ebraico significa va per te, prima di tutto, cioè va legato a una promessa, no? Va perché c'è un bene per te. E fra l'altro questo termine può avere due significati, cioè va per te, legato a una promessa, mettiti in moto, e dall'altra parte va dentro di te, va verso di te. Cioè, in fondo, come ogni cammino umano, no? Cioè, che se non è anche un cammino interiore, non serve. Io accompagno i gruppi in Terra Santa. E allora, leggendo cose anche della tradizione cristiana sull'andare in Terra Santa, si trovano due testimonianze, no? Di alcuni che dicono non serve andare in Terra Santa. Non serve assolutamente, non ci andate. E altri che dicono no, andateci. San Girolamo dice le due cose contemporaneamente, no? Nel senso, due persone diverse, uno dice no, non venire, non serve, l'altro dice no, devi venire. Cioè, è chiaro, no? Se si va soltanto fisicamente per fare turismo religioso, se non vai anche con un cammino interiore, no. Allora va, mettiti in movimento, legato a tre promesse. No, notate, verso la terra, quindi una terra, ti darò una discendenza, una grande nazione, e l'altro è perché tu possa diventare una benedizione, sarai una benedizione. Allora, notate, intanto questo fascio di vita, no? Cioè promesse di vita, sono quelle di una terra, cioè la terra, come dire, è un luogo della vita, il luogo dove... tu puoi, no, insieme alla persona che ami, costruire un luogo di vita che possa essere vita per voi e per l'accoglienza di altri, per invitare gli amici, no, per, eccetera, quello che sappiamo può essere il tuo luogo, no? La tua terra. E la discendenza, quindi la fertilità, che vedremo poi, la fertilità che ha a che fare con l'avere dei figli e che ha a che fare insieme anche con l'essere delle persone fertili, vive, no? E nel senso che io sono, diciamo, sterile per scelta e mi fa piacere, mi piace una cosa che ho sentito una volta in un incontro e la riprendo sempre, perché, no? Cioè quella che alla fine dei tempi ciascuno di noi saprà quanti figli ha avuto. E sapete che nella tradizione ebraica e cristiana ci si dice che ci ritroveremo tutti nel giorno del giudizio nella valle di Giosafat, che è una valle di Gerusalemme, una vera valle di Gerusalemme. Tanta gente vuole farsi seppellire lì, per essere già lì nel giorno di Giosafat. E allora, no, lì, quando tutto sarà chiaro, no? Cioè, allora potrà succedere che paradossalmente ci potrebbero essere delle situazioni limite che di chi ha avuto tanti figli fisicamente, ma non ne ha amati nessuno e non avrà nessun figlio. E di chi d'altra parte, per la vita, o per scelta, o per tante cose, non è riuscito ad avere dei figli, e chi invece ha amato, ed è, sarà padre e madre di tanti. Allora, è il figlio, no? Ed è una vita viva, no? In cui sono due cose che... E la terza, poter essere una benedizione, è legato, io me lo dico sempre così, che sempre in quella valle di Josafat, spero che ci possa essere almeno qualcuno, almeno uno, che rincontrandomi mi possa dire: benedico Dio di averti incontrato. Cioè che in quell'incontro con quella persona avvenuta, no, qualcosa di vita è passato. Tanto che l'altro si incontrava e dice: guarda, grazie a Dio che ti ho incontrato. E spero pochi il contrario. Spero pochi il contrario. Allora, vedete, Abram parte, crede, si fida di queste promesse di vita. Dice infatti, allora versetto 4, capitolo 12, allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, eccetera, eccetera, lasciò Carran. Arriva nella terra, versetto 8, dice: nella terra si trovavano allora i cananei. Il Signore apparve ad Abramo e gli disse: alla tua discendenza io darò questa terra. Cioè, vedete, non va nella terra, ma ci sono i cananei, è abitata da altri. E allora la promessa è dire: guarda, le promesse si compiono, ma non subito, c'è un percorso. E allora Abramo credette e dice, alla fine dice, al versetto 8, lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Poi Abram levò la tenda per andare ad accamparsi nel Negev. Venne una carestia nella terra di Abram, scese in Egitto per soggiornarvi, perché la carestia gravava su quella terra. Una carestia si va nell'occidente del tempo, che era l'Egitto. Quando fu sul punto di entrare in Egitto, disse alla moglie Sarai: vedi, io so che tu sei una donna di aspetto avvenente. Attenzione, sono le prime parole di Abramo. Fino adesso Abramo non aveva parlato. Comincia a parlare dicendo alla moglie: vedi, so che tu sei bella. Penso che anche voi mogli faccia piacere, no? Quando vostro marito ancora, no, dice sei bella, no? E pensate che questa bellezza di Sara è rimasta proverbiale nella tradizione ebraica. Ancora oggi, quando è un adolescente, le si augura di essere bella come Sara. Abramo parte bene, ma poi si incasina, perché dice: quando gli egiziani ti vedranno, penseranno costei e sua moglie, e mi uccideranno mentre lasceranno in te vita. Di dunque che tu sei mia sorella, perché io sia trattato bene per causa tua, e io viva grazie a te. Caro Abramo, qui le cose si complicano, cioè ci deludi un po'. No, perché noi, tu che sei il nostro mito, invece adesso qui scadi così. Allora, il problema è che Abramo è il nostro mito, a volte il problema è che conosciamo poco la Bibbia, perché la Bibbia non parla di miti o di eroi che non esistono, la Bibbia parla di uomini e donne, concreti, e di uomini e donne che a un certo punto, in pericolo di vita, hanno paura, e la paura prevale, a volte, l'egoismo prevale. Per cui... Abramo, no. Infatti che succede? Succede che poi la vedono gli ufficiali del faraone, la prendono, no? E danno un sacco di beni ad Abramo, gli danno armenti, gli danno cose, eccetera, no? In cambio. Soltanto che poi il Signore apparirà di notte, sono racconti, al faraone, il faraone sarà inquieto, eccetera, capirà che c'è qualcosa che non va, andrà da Sara, e Sara dimmi la verità, gli dirà: guarda, io sono veramente sua. Allora andrà da Abramo, però dirà semplicemente: vattene, e Abramo se ne andrà. Allora, che cosa ci dice qui? Intanto qui la fatica di imparare ad amare, per voi e per tutti, anche per noi preti, che mica uno quando viene ordinato è capace pienamente di amare. Tutta una vita per imparare ad amare. E credo, senza conoscervi, anche per voi. Quando, nei pochi matrimoni che faccio, una cosa che dico agli sposi è che le cose che vi mettete in conto no, che vi promettete, mettete anche in conto che in qualche situazione sarete chiamati a dare o chiedere perdono, perché qualcosa accadrà. Non, io spero piccole cose, non voglio fare assolutamente il profeta di cattivo senso, ma qualcosa accadrà, perché il cuore di tutti non è pienamente luce. E chi non riconosce questo, sta male. E purtroppo ci sono, le persone che vedono il male solo negli altri, no? E non in se stessi anche. Tutti noi siamo in cammino. Per cui Abramo è un poveraccio, come tutti, in una situazione di pericolo di vita, prevale su di lui. E il Signore lo rimette su. Tra l'altro dando anche così, no, la moglie sta dicendo che non crede neanche pienamente nella promessa che Dio gli ha fatto. Cioè crede che questa promessa non sarà più forte della morte che già vive, anche come coppia. Per cui è una caduta, di cui il Signore, vedete, lo rimette in piedi. Cioè, come dire, c'è un Signore che, nonostante le nostre, lui non ci abbandona, non smette di dare forza per, sperando, no? Che le cose, che uno pian piano possa camminare. Aspettiamo molti versetti, li ho staccato già, posso andare ancora avanti? Sì. Mi fate qualche segno se a un certo punto vi esagero. E questo figlio non arriva, tanto che al capitolo 15, versetto 1, dopo tali fatti fu rivolta ad Abram in visione questa parola: non temere Abram, io sono il tuo custode, la tua ricompensa sarà molto grande. Rispose Abram: Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Soggiunse Abramo: ecco, a me non hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio erede. Ed ecco, gli fu rivolta questa parola del Signore: non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede. Poi lo condusse fuori e disse: guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contare, tale sarà la tua discendenza. Vedete, la Bibbia ci parla anche di questa... imparare a credere che la vita sia più forte della morte, e anche qui è un cammino in cui ci sono dei momenti in cui non si crede tanto, no? E rispetto a una parola che ti dice ancora, Abramo dice: ma sì, ma che mi darà? No? Però il Signore, vedete, non è che si offende, anche per i cristiani certe volte ci hanno educato, no? Che lamentarci con Dio è quasi un peccato di cui bisogna andare a confessarsi, no? Cioè, ho pensato male di Dio. La Bibbia è piena, cioè, di pensieri negativi su Dio, no? Il Signore non si offende, cioè il Signore, come dire, ci sta in una relazione dove, sai, nello star male l'altro a volte ti dà un pugno, no? Perché è il modo in cui, quel momento, no? Ma ci sta, non se ne va. E allora, al capitolo 16, invece Sarai, moglie di Abram, non gli aveva dato figli. Avendo però una schiava egiziana chiamata Agar, Sarai disse ad Abram: ecco, il Signore mi ha impedito di aver prole, unisciti alla mia schiava, forse da lei potrò avere dei figli. Vedete, era un'usanza accettata a quel tempo, Però qui c'è un'altra idea di fondo, cioè il fatto di dire che se il Signore ce l'ha promesso, ma non, forse bisogna aiutarlo, cioè perché sto Dio forse non gliela fa, no? Per cui dobbiamo essere noi che troviamo dei modi, no? Troviamo dei modi. Per cui c'è quella mia schiava Agar, no? E qui è Sara che prende l'iniziativa, dice: Abramo ascoltò l'invito di Sara. Io, vedete, un marito obbediente, no? La moglie gli dice: fa questo, lui lo fa, e gli conveniva naturalmente. E così, al termine di 10 anni, da quando Abram abitava nella terra di Canaan, Sara, i mogli di Abram, prese Agar l'egiziana, sua schiava. Attenzione all'egiziana, sono dei racconti, il fatto della connotazione di egiziana, voi sapete che nella Bibbia e nell'Antico Testamento l'Egitto è l'immagine, è la terra della schiavitù, dell'oppressione, dell'ambiguità, quindi c'è una connotazione negativa. Vediamo. Egli si unì ad Agar, che restò incinta, ma quando essa si accorse di essere incinta, la sua padrona non contò più nulla per lei. Le cose si complicano. Perché no, naturalmente sappiamo che nelle culture antiche, e forse anche un po' ancora nella nostra, no? Cioè, si unisce un male fisico e anche la sterilità a una colpa morale tante volte, no? E invece chi, una donna che ha figli, no, ecco, no, è motivo di vanto a scapito di quella che non ne ha avuto, no? Per cui lei rimane incinta, la sua padrona. Non conto più nulla per lei. Io ho dato un figlio al mio padrone. Allora Sarai disse ad Abramo: l'offesa a me fatta ricada su di te. Beh, qui è un po' Sara che va oltre, no? Cioè, nel senso che, vabbè, cioè, prenditi anche le tue responsabilità, è colpa tua, no? E dice: io ti ho messo in grembo la mia schiava, ma da quando si è accorta di essere incinta, io non conto più niente per lei. Il Signore sia giudice fra me e te. Abramo disse a Sarai: ecco, la tua schiava è in mano tua, trattala come ti piace. Anche Abramo, anche qui, si comporta, dice: vabbè, infatti, è tua schiava, me l'hai data tu, venditela tu, fai quello che vuoi. E allora dice Sarai, allora la maltrattò tanto che quella fuggì dalla sua presenza. La trovò l'angelo del Signore presso una sorgente d'acqua nel deserto. E Agar va, decide di uccidersi. E andare nel deserto, una donna da sola, incinta, eccetera, e andare a cercare la morte, no? Gli animali selvatici, la morte. E però va vicino a una sorgente. E è interessante, in ebraico sorgente è la stessa parola per occhio. Cioè, come dire, è il Signore che la vede. Anche in questa sua volontà di morire la vede. Per cui le dice... Agar, schiava di Sarai, da dove vieni e dove vai? Rispose: fuggo dalla presenza della mia padrona Sarai. E disse l'angelo del Signore: ritorna dalla tua padrona e resta la sottomessa. E disse ancora l'angelo del Signore: moltiplicherò la tua discendenza e non si potrà più contarla, tanto sarà numerosa, eccetera. E lei poi tornerà. Come dire, è una storia complicata. È una storia in cui un figlio non nasce per amore e allo stesso tempo ogni vita è benedetta da Dio, anche quando anche nasce in questi modi. Ogni vita è benedetta da Dio, c'è una benedizione del Dio della vita. E allora, quando Abramo ebbe 90 anni, il Signore gli apparve e gli disse: io sono Dio l'Onnipotente, cammina avanti a te, eccetera, eccetera, porrò la mia alleanza fra me e te e ti renderò molto, molto numeroso. Ci siamo, siamo, perché a 100 anni arriverà finalmente il figlio. E subito Abramo si prostrò col viso a terra e Dio parlò con lui: quanto a me, ecco, la mia alleanza è con te, diventerai padre di una moltitudine, non ti chiamerai più Abramo, eccetera, eccetera. Saltiamo alcuni versetti. Poi, più avanti, a un certo punto, si dice: sia circonciso tra voi ogni maschio, vi lascerete circoncidere la carne del vostro prepuzio e ciò sarà il segno dell'alleanza fra me e te. Il Signore lo chiama all'alleanza, rinnovare questa alleanza, con il segno della circoncisione, con il segno della circoncisione. La circoncisione non nasce con gli ebrei, era un'usanza ed è ancora un'usanza. Non solo delle popolazioni ebraiche, anche delle popolazioni musulmane usano la circoncisione, è un'usanza antica legata probabilmente a motivi religiosi o motivi anche igienici, eccetera, no? Ci sono questo. Qui il racconto lo prende per dire: questo sarà il segno dell'alleanza. E allora attenzione, interessante anche questo, no? Perché allora intanto, come sapete, nel passato, non avendo le conoscenze che abbiamo oggi mediche dell'apparato femminile, no, genitale, eccetera, si pensava che tutta la vita umana in potenza era contenuta nell'uomo, per cui si conosceva lo sperma dell'uomo e pensate che ancora San Tommaso nel Medioevo si parlava della masturbazione quasi come un omicidio. Perché? Perché dato che tutto si pensava era nello sperma dell'uomo, un spargere così il seme non legato alla fecondità era un omicidio. Poi sappiamo che non è così. E allora in qualche modo tutto era nell'uomo, no? Tutto era nell'uomo, e il simbolo del potere dell'uomo qual è? Il fallo. No? Tant'è vero che ancora oggi le città nel mondo fanno la gara ad avere il grattacielo più alto, più di un simbolo fallico di questo, no? Cioè, più alto, più lungo, più potente sei. Allora incidere, no, la carne in qualche modo è un ricordare che non è che tu sei padrone della vita. Nonostante la mentalità antica tutto veniva dall'uomo, Abramo doveva cogliere che la vita, prima di tutto, è un dono. È un dono. Non sei padrone della vita. E anche di questo figlio che ti sta arrivando, non sei tu il padrone. È un dono. È come se Abramo, no, per entrare in relazione con Dio e poter vivere poi la giusta relazione con gli altri e con questo figlio che deve arrivare, deve circoncidere il cuore. Cioè un segno nel cuore, no, che si convinca che non è padrone della vita. Cioè che entri nella logica del dono. La logica padronale è la logica della forza, della potenza, no? E c'è quella frase un po', non, poi non so, gli amici lombardi mi dicono che non è vero, ma no, si dice in genere dei lombardi, no? Che lavoro, guadagno, pago, pretendo. Per cui io, no? Voglio le cose, ho in mano la vita. E la logica dell'amore è un'altra, no? Cioè dove la logica dell'amore è una logica di dono. Tra l'altro anche non so con quale formula vi siete sposati, ma nel nuovo rito, no, non c'è più io prendo te, io accolgo te, io ricevo te. Allora vedete, e allora se questo avviene, che si può avere poi il figlio. E allora più avanti si dice, no? Dio aggiunse ad Abramo: quanto a Sara e tua moglie non la chiamerai più Sara, rima Sara, io la benedirò e da lei ti darò un figlio, la benedirò e diventerai nazioni e re di popoli nasceranno da lei. Allora Abramo si prostrò, versetto 17, con la faccia a terra e rise e pensò: a uno di 100 anni può nascere un figlio? Notate, no? Cioè, intanto si abbassa per la preghiera, però per non farsi vedere da Dio si abbassa e si mette a ridere, a uno di 100 anni può nascere un figlio? E allora che succede? Che anche nel brano successivo, dove il capitolo 18 è il famoso brano dove tre uomini, tre angeli vanno da Abramo e Sara e gli dicono, quindi finalmente è la data, gli dicono, l'anno prossimo, in questo giorno, tu avrai un figlio. E che succede? Che Sara, che era dietro la tenda, rise tra sé, versetto 12. Allora Sara rise dentro di sé e disse: avvizzita come sono, dovrei provare il piacere mentre il mio signore è vecchio? Ma il signore disse ad Abramo: perché Sara riso dicendo potrò davvero partorire mentre sono vecchia? Notate, prima ha riso Abramo, poi ride anche Sara. E notate anche una piccola cosa, che Sara dentro di sé dice: avvizzita come sono, dovrei provare il piacere mentre il mio signore è vecchio. Il signore che rivela i pensieri di Sara ne rivela la metà. Cioè dice, perché Sara riso dicendo potrò davvero partorire mentre sono vecchio? Cioè lascia da parte mentre il mio signore è vecchio. I rabbini ebrei si sono sempre domandati, come mai? Come mai il signore non rivela tutto quello che Sara aveva detto, no? E soprattutto in riferimento al marito. E si sono risposti, per la pace familiare. E la cosa che sapete è che poi il signore darà il figlio, lo chiamerà Isacco e Iscac significa riderà, sottinteso Dio. È bello, no? Perché intanto è questa cosa il vincere la sterilità riuscendo di nuovo a sorridere e in qualche modo liberando il sorriso. Abramo e Sara ridono è un'ironia triste, no? È un'ironia di chi dice, ma come non sarà possibile? E il Signore che invece interviene liberando il sorriso, no? Dando la possibilità finalmente di sorridere di gioia, di un sorriso vero, no? Dove a partire da un Dio che sorride. E quindi Questo poi lo vedremo, poi ci sarà tutta la vicenda della nascita, eccetera, eccetera. E fino al poi quell'ultimo brano che conosciamo, al capitolo 22, che è questo brano del sacrificio di Isacco. È un brano molto difficile, Noi, io lo solo accenno, non entriamo nel brano, ma è un brano difficile, perché cioè, come si può intendere un brano di un Dio che, no, che ha fatto camminare Abramo in un affidarsi di lui, legato a una delle promesse al figlio, che poi finalmente arriva a 100 anni, e poi a un certo punto gli dice di sacrificare. Ci sono tante interpretazioni, c'è un'interpretazione anche che questo sarebbe un brano eziologico, cioè un brano che vorrebbe insegnare qualcosa, cioè della serie che, dato che anche nelle altre culture e probabilmente anche in Israele si facevano sacrifici umani, no? Pensando che fosse, cioè che Dio chiedesse questi sacrifici, allora questo brano voleva dire tu pensi che Dio, no, ti chieda dei sacrifici, in realtà, alla fine del brano, cioè Dio non te lo chiede. Rimane difficile. Lutero, che era un grande conoscitore della Bibbia, dirà che lui di questo brano ne capiva meno dello zoccolo dell'asino di Abramo, che si fermò al piedi della montagna e non salì, non vide neanche lui, ne capiva meno dell'asino. Difficile. Cardinal Martini diceva, questo brano presenta anche quello che la vita umana tante volte ha, cioè ci sono dei momenti di prova. Non che, e la Bibbia poi te lo dirà in tanti altri modi, sono nelle mani di Dio, nel senso che come provvidenza, ma non dipendono da Dio. La vita in qualche modo ti prova. E allo stesso tempo c'è anche questo, in qualche modo, anche qui, nella restituzione, il cogliere da parte di Abramo e di Sara questo cammino anche poi di spossessamento, cioè il figlio è tuo ma non è tuo, no? Così come quella dinamica è avvenuta per i genitori, così anche, no, gli altri che poi in qualche modo diventano genitori, c'è un lasciare, no? C'è un lasciare andare, c'è una libertà. E approfitto di questo per dirvi anche che tutti, nella visione cristiana, la castità non è quello che normalmente pensate, dico, o che si pensa, perché castità dovrebbe avere a che fare con i preti che fanno voto o promessa di castità. In realtà noi facciamo voto di continenza. La castità è una dimensione del cuore, tanto che in molti documenti cattolici sulla famiglia si parla dell'amore casto dei coniugi, che uno dice mettetevi d'accordo, no, cioè se da una parte il matrimonio deve essere rato e consumato, perché se non c'è il matrimonio, e poi ci deve essere casto, che si diceva fare? No, perché la castità è una dimensione del cuore che è previa all'avere o non avere rapporti sessuali. In che cosa sta allora la castità? Allora cerco di spiegarmi così, spero. La castità va con l'integralità. L'integralità, cioè un cammino di una vita che in qualche modo dovrebbe portare a un'accoglienza di se stessi, attenzione, fino ai nostri limiti, no? Cioè nel senso che la nostra realtà esistenziale ha dei limiti, nel senso che io ho un tot di anni e non ho più 20 anni, che ho, non ho i capelli e non farò il trapianto nel regno dei cieli, ma e ognuno di noi, no? Limiti fisici, caratteriali, no? Dei limiti. Allora, un'accoglienza sempre più cordiale e benevolente anche dei miei limiti, no? Mi dà intanto il dire io finisco, no? E dall'altra parte mi fa dire che l'altro di fronte a me non sono io. Cioè tra me e l'altro c'è un vuoto, c'è un vuoto. Non fare questo, non camminare verso una castità che ti fa, dà un riconoscimento di un'alterità radicale, tra me e l'altro c'è un vuoto, e non fare questo significa camminare nella incastità, incastità alla stessa radice di incesto, incestuosità, che sarebbe l'amore fusionale. No, l'immagine classica che purtroppo conosciamo è il padre che abusa della figlia, perché è sua, cioè non riconosce che c'è un'alterità, è sua carne, fa quello che vuole. Ora, attenzione, l'incesto si gioca in queste cose, ma si gioca anche in situazioni non necessariamente sessuali, cioè nel senso dove in qualche modo non si riconosce quell'alterità radicale, che per esempio è tra uomo e donna. Io non vivo un rapporto stabile come lo vivete voi, voi ne avete molto di più, ma credo, e su questo penso che mi conforterete, che cioè noi uomini e voi donne siamo delle modalità di essere umani radicalmente diverse. Cioè io penso che fino in fondo noi non ci capiremo mai. Cioè fino in fondo. Perché? Perché certe cose di voi noi non le viviamo, non le sperimentiamo, certe cose legate alla vostra fisicità, alla vostra psiche, e lo stesso voi di noi. No? Allora castità è riconoscere questa finitudine. Per cui per questo, no, anche nella visione cristiana, e non solo penso, cioè si vede bene insieme, perché la mia visione è limitata, come la tua. Questo è il punto d'arrivo. In realtà poi sappiamo c'è sempre la, la lotta, no? C'è noi uomini che diciamo che voi donne siete degli uomini mancati, cioè, no? Cioè, e voi donne lo stesso, un modello di dire che può capire, un uomo, cioè, che può capire, no? E quindi è un classico, la guerra, no? Cioè, ma, ecco, la via è almeno quella, no? È di una, ecco, di una castità che permette, no, l'alterità. Così fra nell'uomo-donna, così nel rapporto genitoriale. Qui siamo coinvolti anche noi, cioè nel senso anche ogni rapporto, no, genitoriale che non sia necessariamente di madre-figlio, cioè, no? Dove allora alcune volte, no, cioè anche negli ambiti parrocchiali o di comunità, dove si vede qualche ragazzo che è più devoto, che vuole un po' più, non so, che comincia a dire, ma però, no, essere prete, allora per cui a volte i sacerdoti lo curano di più, no, perché sperando che poi, intanto che poi un giorno arrivano e dicono, devo dirti una cosa importante, e uno dice, ci siamo, e dice, ho incontrato Marina. Per cui basta, non lo si invita più a pranzo, non li si invita più, cioè, no, perché, peccato, poteva essere, no? Questi desideri, no, di transfer sui figli sono quelli che poi capitano tante volte anche i genitori, no? I genitori in qualche modo sperano che, no, l'altro, è altro, per cui tu giustamente vorrai il bene, quindi, però l'altro nel suo cuore non è. Allora, ecco, no? Diventare un cammino di vita, diventare sempre più vivi, no? Che ha a che fare con il desiderio e con la possibilità, no? di figli, eccetera, e a partire da un cuore, no? Diventa sempre più vivo. Io mi fermerei qua, nel senso che ci sarebbe tanto altro da dire, ma non penso che questo sia già sufficiente. so se c'è qualche domanda oppure qualche risonanza, qualche sottolineatura.
Prima Marcello diceva che il capitolo 12, la vocazione di Abramo, è stata la nostra prima lettura in matrimonio. Questa cosa ha tanti motivi, diciamo. Perché in quel periodo ci è capitato di studiare la Genesi, perché è un messaggio chiaro, no? Perché Abramo viene chiamato quando il padre muore, o muore alla sua vita, diciamo, in qualche modo. Perché abbiamo voluto dare un'impronta di coppia, diciamo, rispetto alla famiglia diversa da quella che, insomma, usualmente si pensa che due giovani sposi debbano vivere, non con facilità, diciamo. E la cosa bella che a me piace, a parte le parole che usa, che noi traemmo dalla traduzione interconfessionale, che è molto più immediata, è la risposta pronta, no, di Abramo. Cioè lui stava facendo tutt'altro, il padre muore, il Signore gli dice, no? Interviene e lui parte. Allora, spesso noi molte volte dimentichiamo che esiste un progetto di Dio su noi, perché siamo presi da 3.000 cose, la nostra vita è piena, abbiamo tante cose da fare, e dimentichiamo che esiste un momento in cui veniamo chiamati, o probabilmente lo siamo tutti i giorni ma non ce ne accorgiamo, e che probabilmente il Signore attende da noi una risposta pronta, e questa risposta spesso non c'è, perché veniamo appannati, no, dalle difficoltà, dai problemi gestionali, familiari, professionali, eccetera, eccetera. E quindi, no, prestare orecchio a questa chiamata che c'è nella nostra vita, sempre. Io ritengo che quotidianamente noi veniamo chiamati a fare qualcosa, però non sempre la nostra risposta è pronta, perché siamo mal disposti d'animo, perché abbiamo problemi, abbiamo pensieri, oppure semplicemente perché non ce ne frega. E ormai dici, Signore, a me, alla fine, perché questo periodo non è zona mia. Ecco, a me piace la prontezza della risposta, che poi combinerà casino, voglio dire, pure lui, però in qualche modo ci scommette su questa chiamata, su questa, e comincia il suo percorso.
Sì, grazie. Prendo delle cose per... Allora, la parola progetto a me non mi piace proprio, no. E, al di là, non perché l'hai usata, perché la si usa in ambito cristiano, no? Poi bisogna intendersi, però a me sempre il progetto mi dà sempre l'idea, no, del geometra che ha fatto la planimetria della casa e ti dice là viene la presa, il bagno da quella parte, no? E dove semplicemente, no? Allora, io non credo in questo Dio, non è il mio Dio. C'è di uno che dall'alto ha stabilito tutto e io devo capire, no, non è il mio Dio. E io penso che il Signore quale progetto ha? Semplicemente coinvolgerti nella sua vita, strapparti dalla morte. Questo è l'unico progetto che Dio ha. Poi come le cose verranno, come, no? Cioè, è chiaro che ciascuno di noi, se un seme di acacia e lo pianti, verrà fuori una acacia. Se è un tiglio, verrà fuori un tiglio. Cioè, c'è qualcosa che ha a che fare con chi siamo, no? E quindi la cosa è tentare di capire dove va la vita, che a partire da noi, no? Ma non tanto come qualcosa. E poi, ecco, quest'altra cosa. L'ascolto non è solo di un momento. Cioè, l'ascolto fa vita, cioè anche le nostre relazioni, voi vi rendete anche conto, quando per le tante situazioni l'ascolto ne soffre, non vi ascoltate più l'un l'altro, non ascoltate, la relazione fa fatica. Allora, essere persone di ascolto, la nostra lotta per ascoltare, perché poi tra l'altro quando non ci si ascolta, le relazioni muoiono. Nelle famiglie, ma non solo nelle famiglie, anche nei luoghi di lavoro, a volte, cioè, o si grida, uno grida all'altro, o c'è il silenzio di tomba dove parla la televisione. Ma non c'è dialogo e ascolto. Allora, nell'ascolto reciproco, che poi diventa anche ascolto di se stesso, ascolto degli altri, ci può essere anche l'ascolto di Dio. Ma se la vita, per tante situazioni che poi voi vivete anche, no? Il lavoro, le cose, la fatica, cioè, fa sì che l'ascolto a volte possa morire, muore la relazione. Muore la relazione. Allora, ascoltare Dio e di fare il passo con l'ascolto, cioè diventare persone di ascolto. Diventare persone di ascolto. Allora l'attivismo, no, eccetera, a cui alcune volte si è costretti, non è che uno, no, alcune volte si è coinvolti, cioè è veramente una messa in discussione della qualità di vita, veramente.
Mi ha colpito quello che una di voi, quando gli ho consegnato il segnalino, no? Ha letto "Dammi dei figli, se no io muoio". Anzi, se poi vuoi dire una parola anche su Rachele, e ha detto "è proprio quello che io sento". Allora è bello perché questo libro, no? Noi ritroviamo noi stessi, con per me una particolarità. Cioè ritroviamo noi stessi, ma come dire, ritroviamo anche lo sguardo di Dio su noi stessi, cioè la capacità di vedere come tutto questo non è altro da Dio. Quindi io penso che ci sentiamo presi sul serio, anche nella nostra sofferenza. Per esempio Dio dice ad Abramo: prendi il tuo figlio, l'unico, quello che tu ami. Allora, così comincia il racconto, no? Cioè, è consapevole Dio di quello che vive Abramo nel momento in cui, credo che questo è bello, no? Cioè sapere che noi siamo ascoltati, siamo guardati anche dai nostri geniti, e questo diciamo è prezioso davanti a Dio, non ce lo viviamo da soli, ma c'è un salmo che dice questa, non so quale, dice le lacrime nell'oltre tuo raccogli, qualcosa del genere. Cioè sapere che ogni lacrima, no, è custodita nel cuore di Dio. E poi quello che io penso è che, cioè anche le prove che la vita comporta da ognuno di noi, noi siamo chiamati a trasformarle in occasione, diciamo, di in qualche cosa che ci deve rendere più grandi. È Benigni che dice questa cosa qua che a me piace molto, no? Cioè che sono le difficoltà che ci costringono a diventare grandi, e quanto più alto è il gradino che noi ci troviamo davanti, tanto più dobbiamo essere capaci di allargare anche lo spazio del nostro cuore, della nostra vita. E anche questo, cioè vediamo che in queste coppie, no, che vivono una prova, diciamo, sono poi anche quelle che diventano più, allargano la vita, no? Come Abramo e Sara, come, non sappiamo perché, come, ma io so che quando vivo, non so, quando ho vissuto la morte di mio padre, no? Cioè io sentivo dentro di me che quei momenti erano anche momenti carichi di una fecondità, in qualche modo che non sapevo come, dei momenti difficili, però anche non dei momenti inutili, che ero chiamato, no? Forse per noi, per la famiglia, per i figli, in qualche modo. Io penso, diciamo, non so, la mia fede mi porta a dire che anche i momenti più faticosi della mia vita sono anche i momenti che sono chiamati a diventare quelli, come dire, dei cambiamenti più radicali, più profondi, anche se c'è sempre la tentazione, come dire, poi di fuggire da tutto questo. Niente, mi piacerebbe sentire una parola su Rachele, di cui non so molto, ma quando sono stato in Israele, sembra quasi che Rachele è più venerata di tutte le altre. C'è una tomba di Rachele, parlano sempre di Rachele.
Una battuta, veloce, non vi tengo... Rachele ha a che fare con Giacobbe, no? E Abramo, Isacco, Giacobbe, no? E Giacobbe che è un tipo anche molto particolare, un ingannatore, no? Uno che ha preso il posto del fratello, anche lui sarebbe molto da dire. Comunque, tanto ingannatore che a un certo punto, dato che con l'aiuto della madre, anche lì sempre rapporti familiari sempre un po' difficili, no, prende la, ruba la primogenitura al fratello, approfittando di Isacco cieco, anziano, e, però poi la madre, vedendo che arrivava Esaù e che lei le avrebbe fatto, diciamo, non carezze, dice: guarda, vai dagli zii, no? Per il momento. E andando lì, lui incontra Rachele, di cui si innamora. E allora dice al padre Labano, dice che vuole sposarla, allora dice: vabbè, lavora 7 anni per me e poi la sposerà. Lui lavora 7 anni, matrimonio, la notte di nozze, e la sposa, le spose non si vedevano, erano velate, eccetera. Gli mette una donna nella tenda, lui al mattino si sveglia e non c'è Rachele, c'è la sorella Lia, la sorella maggiore. No, lui aveva sposato Lia. Allora dice: mi hai ingannato. Lui, il grande ingannatore, poi viene ingannato. E il padre dice: no, ma sai, non posso far sposare la figlia piccola se prima non si sposa la figlia grande. Lavora altri 7 anni per me, no? E lui lavorerà, eccetera, eccetera, fintanto che la sposerà. Lia gli darà subito dei figli, Rachele no. Tanto che la frase, no, che nel capitolo 30, dove dice... Rachele, vedendo che non le era concesso di dare dei figli a Giacobbe, divenne gelosa della sorella e disse a Giacobbe: dammi dei figli, se no io muoio. Giacobbe si irritò contro Rachele e gli disse: tengo forse io il posto di Dio, il quale ti ha negato il frutto del grembo? È molto umana, no? La Bibbia parla di noi, quindi è molto forte il dolore di questa donna, no? Che diventa quasi un'accusa nei confronti del marito, no? E molte volte alle persone più vicine si danno i calci, no? Cioè, e dall'altra parte, in maniera anche dura, Giacobbe gli dice: non sono mica Dio, cioè, no? Non abbiamo il potere, eccetera, eccetera, no? E le cose andranno poi dopo, anche qui sarà una, il percorso sarà invece di poi a un certo punto di un'apertura, e lei avrà 2 figli naturali, Giuseppe e Beniamino, che partorirà morendo. E più avanti, al capitolo 35, si dice che al versetto 16, quindi partirono da Betel, mancava ancora un tratto di cammino per arrivare a Efrata, quando Rachele partorì ed ebbe un parto difficile. Mentre penava a partorire, la levatrice le disse: non temere, anche questa volta avrai un figlio. Ormai moribonda, quando stava per esalare l'ultimo respiro, lei lo chiamò Benoni, ma suo padre lo chiamò Beniamino. Così Rachele morì e fu sepolta lungo la strada verso Efrata, cioè Betlemme. Interessante, Benoni. Benoni significa figlio del mio dolore. Però il padre interviene, dice: no, si chiamerà Beniamin. Beniamin significa figlio della mia forza, della mia destra, sarebbe la destra. Quasi a dire che il padre intuisce che il figlio non può portare nel suo nome, no, questo dolore, no? È nato e la madre è morta, no? E allora è questo nome che invece vuole essere, no, nonostante tutto, il figlio della gioia. Concludo ricordando un'altra risposta di un uomo alla lamentela della moglie. Questa volta è diversa, perché nel primo libro di Samuele, ve lo leggo così, c'è la figura di Anna, e allora che Anna non è un altro tipo di donna, mentre Rachele dice no, lei invece si lascia andare, dice, si metteva a piangere e non voleva mangiare. E il Canà, suo marito, le diceva: Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Non sono forse io per te meglio di 10 figli? Bello questo, no? e dall'altra parte sì, eppure no, è un'altra modalità, no? Un'altra modalità, cioè che appunto è, no, questa relazione vitale, no, che ha senso, che ha, no, e che allo stesso tempo porta, no, questa fatica, questa